Allora, intanto di nuovo ancora con noi, sempre in studio, Marco Piccari e Susanna Marcellini. Allora, abbiamo già subito gli ospiti, così introduciamo l'argomento, che è argomento Samp, quindi vorrei un attimo fare un punto in questa parte di trasmissione. Vado a dare il buon pomeriggio intanto a Luca Uccello, Club Doria 46 e Tutto Sport. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio.
Grazie per aver accettato il nostro invito e poi do anche il buon pomeriggio, che non lo sento da un po', mi fa molto piacere, Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Come stai Claudio, bene?
Bene, grazie. Bene.
Allora, Luca, senti, parto un attimo da te, perché voglio ripartire anche dalle parole di Stankovic, che mi sembra che siano delle parole di fiducia, però voglio sentire anche un po' il tuo pensiero. Lui, prendo il virgolettato, dice che questa è una squadra, dice: io sarei abituato a squadre top, anche questa lo è, a chi teme per il club dico che gli stipendi arrivano, ed è fiducioso anche sul mercato invernale, no? Quindi ci aiuteranno i rinforzi. Come stanno le cose? È così? E poi dopo chiedo proprio se Stankovic è veramente l'allenatore ideale in questo momento per risalire, no? Quindi per uscire da questa situazione molto complicata.
Beh, io credo che Stankovic abbia dimostrato ancora una volta oggi con le sue parole che è un allenatore che ci crede, non si è mai tirato indietro. Le parole post Torino, secondo me, era il tentativo di scuotere ulteriormente una squadra che mentalmente è ancora oggi ferita e difficilmente riesce a reagire. Sono state parole forti, parole che poi, voglio dire, non so se te replicate in qualche modo da lui, ma dal suo vice Tacic dopo la sconfitta, l'ultima sconfitta con Lecce, una sconfitta forse anche un po', se vogliamo, immeritata, almeno così la penso io. Le parole poi confermano anche il fatto che la paura di un imminente fallimento non c'è. Ovvio, la situazione economica finanziaria, l'abbiamo sempre detto, nessuno del CDA l'ha mai nascosto, l'hanno compreso, non è facile, è una situazione molto complicata, una situazione da cui difficilmente se ne può uscire se non con una prossima cessione. Questo però non significa che oggi la Sampdoria fallisce o fallirà, e non significa soprattutto che i giocatori non percepiscono stipendio. Anzi, mi risulta che, e l'ho fatto notare anche più volte lo stesso CDA, che anche in tempi di Covid la Sampdoria è stata sempre una delle poche società che ha sempre pagato regolarmente, nonostante avesse l'opportunità di rinviare i pagamenti per ovvie ragioni di difficoltà del sistema calcio. Non l'ha mai fatto e continua a non farlo. Questo quindi toglie, se vogliamo, anche un alibi ai giocatori, che spesso e troppo volentieri invece amano costruirsene un po' intorno. Poi c'è anche Claudio, quindi Claudio poi potrà confermare in maniera più o meno indiretta se questo poi è vero. E le parole di Tavis, io nel senso, mi sono piaciute, non ci trovo nulla di nuovo, perché so che Stankovic è uno che ci crede. Sul mercato, ovviamente, c'è stato questa settimana qua anche il battibecco, se vogliamo, in diretta, un po' di risposta tra Massimo Ferrero e Marco Landa, che uno dice arriveranno 6 acquisti, l'altro dice non si possono arrivare 6 acquisti. Sì, nel senso, la parola acquisti è una parola sbagliata, arriveranno i giocatori in prestito, questo ovviamente è un gioco forte.
Ma scusate, quando lui dice recuperiamo l'autostima, non voglio
ciao,
un gruppo
intanto, scusami,
ciao,
faccio questo saluto particolare a Susanna.
Ciao. Quando lui dice recuperiamo l'autostima, non voglio un gruppo arrabbiato con tutto il mondo, cosa dice? Che fino ad oggi è mancato qualcosa a livello proprio di personalità di questi giocatori? Erano in crisi per quale motivo? Perché non può essere solo perché i risultati non arrivano, perché probabilmente i risultati non arrivano proprio perché per questo motivo.
Ci risponde?
Sì, vai Luca, Luca, parti tu, poi sento Claudio, che così facciamo rispondere anche sul resto, dai.
Io credo che non sia un segreto, non sia neanche un peccato dirlo. Cioè, la Sampdoria, vuoi dire, spesso e volentieri ha dimostrato nel corso della sua storia di non avere sempre gli attributi, nel senso, adesso si dice, è una frase un po' fatta, nel senso che si usa spesso, però è vero, la Sampdoria oggi manca di leader veri, non ha probabilmente quella libertà mentale che invece dovrebbe avere. Lo scorso anno si è salvata, se vogliamo, anche in maniera bellissima, perché si è salvata con un derby vinto, con un rigore parato, con la retrocessione poi del Genoa, una doppia festa se vogliamo, però questo non è bastato per liberarsi di alcune paure che anche oggi anche con Giampaolo poi sono rimasti nel gioco, nei risultati, negli atteggiamenti. Stanco ci sta lavorando molto anche su quello, ma liberarsi da queste paure, da questa, da trovare un leader non è semplice. Vuol dire, oggi basta pensare che il leader è Rincon, ma è l'unico forse che viene riconosciuto un po' da tutti come un giocatore che non molla mai. Poi ci sono tanti giovani che oggi Stankovic insieme a Lanna stanno cercando di lanciare.
Claudio Bellucci, vengo da te sulla situazione Sampe, no?
È una situazione particolarissima perché abbiamo un proprietario, purtroppo sappiamo le vicissitudini di Ferrero quali,
che sembra quali non voler state. Mollare ragazzi, perché ha detto che vuole trovare
sembra,
pure,
E sembra non voler mollare a discapito di tutto, di tutta la gente blucerchiata, perché sfido qualsiasi tifoso della Sampdoria a fargli la domanda: rivorresti Ferrero? Ma non, la risposta penso sia scontata. Però ha anche un presidente, lo ripeto, lo dico sempre, che è il più sampdoriano di tutti lì dentro come dirigenti. Non dimentichiamo, Marco Lanna è arrivato alla Sampdoria che aveva 13 anni, ha vinto lo scudetto con la Sampdoria, quindi sa perfettamente il polso della situazione, perché è uno che vive la città e soprattutto la gente blucerchiata. Ora, per dare tranquillità a questa squadra, cosa serve? Meno circo possibile. Silenzio, se c'è da fare gli acquisti si fanno. Mi piace Stankovic quando vuole togliere la pressione ai ragazzi, perché è giusto così, perché un leader deve fare così. Però bisogna pensare anche che ci sono gente più grande di Stankovic, tipo Ferrero, che deve sapere anche che facendo le azioni che fa mettono pressione ai ragazzi. E qua c'è un unico obiettivo, che la Sampdoria si deve salvare.
Scusami Claudio, perché mette pressioni Ferrero? Fammi capire.
Come?
No, perché? Per capire. Cioè,
c'è uno che si presenta allo stadio.
Ah, in questo senso. No, non è,
in questo senso, i tifosi vanno per contestarlo, chiamiamola così, da vicino. Una squadra è inevitabile che non abbia la pressione addosso. Poi si può parlare di stipendi, sì, arrivano, tutto quello che volete, ci mancherebbe in un momento così. Però è sempre, tu poi devi andare in campo.
Certo.
Perché se la mettiamo sulla retorica, ma gli stipendi li prendono, alzo le mani, dico avete ragione, non parliamo
però
più di
calcio.
Però
l'ha detto Stankovic questo, però Stankovic ha detto assicurato, sì, che lo stipendio lo prendono.
Sì, ma lui lo fa anche per far vedere che la società da qualche parte funziona. Perché ragazzi, finora la Samp a ora... io non è che sono più in contatto come lo ero quando giocavo, però insomma sta diventando abbastanza un circo.
Luca, invece il discorso sul fondo, che sembra che sia stato individuato un fondo statunitense, c'è qualche notizia?
Non si capisce ancora quale sia il fondo, sembra che venga da New York questo, ma nel senso è un fondo americano, non ci sono ancora notizie più approfondite. Sembra che ci sia anche un altro fondo che è rimasto invece al momento molto segreto, tutto molto riservato, perché oggi è uscito poco fa anche un comunicato ufficiale da parte della società Sampdoria, dove ha confermato l'incontro che c'è stato a Milano qualche ora fa tra Manca Lazard, tra CDA della Sampdoria, quindi tra il presidente Marco Lanna, Antonio Romei, Panconi e Bosco, e presente anche il trustee Gianluca Vidal, dove hanno fatto un po' il punto sulle trattative per la cessione. Si sarà parlato ovviamente anche della trattativa legata allo Sheikh Altani, e poi si è parlato, credo, anche a questo punto di queste due nuovi fondi, di cui uno è già, sembra abbia già svolto anche la due diligence, dell'altro invece non si sa ancora nulla.
Invece scusami Luca, ma dopo il 6 dicembre quale potrebbe essere la situazione?
Io credo che infatti sarei arrivato proprio qua. Nel comunicato c'è scritto che il 14 dicembre ci sarà un nuovo incontro del CDA. Credo che questo incontro avverrà anche con la proprietà, immagino io. Non è confermato nel comunicato, ma credo, gioco forza, credo che la la proprietà della Sampdoria, quindi la famiglia Ferrero, Massimo Ferrero, credo voglia incontrare il CDA per naturalmente dettare una propria linea. In tanti, come giustamente ha detto anche Claudio, pensano che Massimo Ferrero non sia arreso, anzi tutt'altro voglia...
Perché io so che il 6 dicembre scade il termine ultimo della sua interdizione all'attività imprenditoriale, quindi lui potrebbe tornare a essere presidente a tutti gli effetti. Potrebbe a quel punto il CDA che fa? Si dimette?
Se Massimo Ferrero dovesse
tornare
alla carica, naturalmente, quindi alla carica di presidente, ovviamente il CDA si deve dimettere a prescindere, ma credo che il CDA in quel caso si dimetterà comunque, perché è già stato chiaro, vuole massima autonomia, non vuole avere intrusioni, quindi scomode intrusioni, a prescindere che, ripetiamo, la famiglia Ferrero comunque ancora la proprietà.
Certo. Claudio, invece ti chiedo l'ultimissima, poi vi lascio. Con il massimo rispetto faccio questa domanda, ci mancherebbe. Ora Stankovic è stato un grande giocatore, abbiamo conosciuto in Italia, qui ha fatto cose importantissime, eccetera. Ma in questa situazione di dove serve forse conoscere molto, no, il discorso retrocessioni, pensate che sia l'uomo giusto? Io questa è la domanda che mi sto facendo guardando la Samp in questo momento. Oppure era il caso magari di andare verso chi conosce queste situazioni un po' meglio, non lo so.
Ma sai, è difficile dirlo. Stankovic è vero che è il primo anno che allena una società molto, ripeto, molto importante nell'ambito della Serie A, perché la Sampdoria
in una situazione difficile,
lo dico io certo, che insomma conosco la città, l'ambiente, e so quanto ci tengono tutti alla Samp, non solo i genovesi, perché la Samp poi è una società che in Italia conta tanto, sì, nella testa della gente. Però devo dire che si è preso una bella responsabilità, perché in una situazione del genere, ripeto, uno come Stankovic prendersi questa responsabilità, ce lo vedo, cioè me lo aspetto. Però ragazzi, la Sampdoria deve migliorare tanto. Contro il Lecce magari le avversità, gli episodi, tutto, sta di fatto che non si può perdere uno scontro diretto. Okay. Poi le ultime partite, sinceramente anche poi il calcio ti dà e ti toglie. Perché se la dobbiamo dire tutta, a Cremona non è che meritasse sta vittoria lampante, quindi il calcio poi si equilibra. È logico che Stankovic mi piace come allenatore, perché lo conosco come allena e può fare la differenza lui, perché come diceva Luca non ha un vero e proprio leader. E i ragazzi si devono aggrappare a lui anche per quello, per come si comporta, per quello che fa, certo, e per quello che dice. L'unico che vedo, perché io le partite della Samp me le vedo quasi tutte, è Rincon,
quello che diceva Luca,
è Rincon che non sembra neanche che giocasse nel Genoa, ecco, mettiamola così, sembra una bandiera che non molla mai di un centimetro dal primo all'ultimo. E ce ne vorrebbero di più di questi giocatori, secondo me, per dare una mano a Stankovic.
Certo.
Soprattutto sotto questo punto di vista.
Permetti, posso aggiungere una cosa?
Vai Luca, e poi ci salutiamo.
Analisi perfetta ovviamente di Claudio, ci mancherebbe. Io però aggiungo che oggi, secondo me, Stankovic sta pagando quelle due settimane di ritardo dove Giampaolo doveva essere cacciato prima, di conseguenza paga due settimane di non lavoro con la squadra, in quella famosa sosta dopo il Monza, perché secondo me io sono convinto che Stankovic abbia già messo del suo in questa squadra, ovviamente ancora poco perché i risultati non aiutano, ma a livello un po' di carattere, un po' a livello anche tattico eccetera eccetera, ha messo qualcosa. Ovvio che serve lavorarci, ma lui, nel senso, è partito in corsa, gli è mancato quelle due settimane fondamentali, secondo me, dove la società lì ha sbagliato nel credere che Giampaolo potesse recuperare. Giampaolo si era già capito lo scorso anno che Giampaolo non era più l'allenatore adatto per allenare la Sampdoria.
Beh, saremo un po' a vedere. Io ringrazio Luca Uccello e Claudio Bellucci per essere stati con noi.
Grazie a voi,
grazie a voi di questa parentesi Samp, grazie veramente. Non ci fermiamo, Susanna, perché c'è già un ospite pronto, tra l'altro un amico, un collega, quindi mi fa veramente piacere che lo vediamo, è in viaggio. Dario Ronzulli, ciao Dario.
Ciao Marco, buonasera a tutti. Sì, sono in viaggio, esattamente.
Svegliamo dove, perché poi vediamo di fare...
Non sto alla guida, chiariamoci,
personale. Ci mancherebbe. Dario, intanto mi fa sempre piacere sentirti. Dici dove stai andando, perché è una cosa che volevamo fare, poi vediamo di poter realizzare qualche altra cosa, però c'è una cosa che ti riguarda molto, un tuo libro che stai presentando, quindi noi abbiamo anche l'immagine della copertina che possiamo mostrare a chi sta in video in questo momento. Eccolo qui, Vittorio Pozzo, il padre del calcio italiano. Dario Ronzulli, l'autore. Dario,
sto andando per l'appunto a Ponderano, che è il paese non natale di Pozzo, nel senso che lui è nato a Torino ma la famiglia è di Ponderano, e quindi lo andiamo a presentare a casa sua, ed è certamente un'occasione molto particolare, perché Vittorio Pozzo che nel corso della sua vita ha girato davvero il mondo, ma non per modo di dire, però a Ponderano, la sua città, è rimasto sempre molto legato, e viceversa, perché Ponderano, che è in provincia di Biella, è una città che vive ancora nel culto di Vittorio Pozzo, giustamente, perché di fatto è il suo, uno dei suoi concittadini più illustri, è il padre del calcio italiano, come recita il sottotitolo del libro, non soltanto perché ha vinto due mondiali in un'epoca in cui l'Italia non solo si qualificava ma i mondiali li vinceva anche, certo, con continuità, ha vinto un oro olimpico ed è stato l'unico a riuscirci, ha vinto due coppe internazionali che sono state le antesignane del campionato europeo, ma è stato poi anche dirigente, segretario, giocatore, giornalista, organizzatore, riformatore. Non c'è un ruolo nel calcio italiano dei primi 60 anni di esistenza del football a casa nostra in cui Pozzo non ha ricoperto. E questo fa sì che il ruolo appunto di padre del calcio italiano, secondo me, gli calzi a pennello.
Senti, ma stasera come si svolge la serata? Poi ti devo chiedere una cosa su questo libro, una curiosità.
La serata si svolge alla sala consigliale del comune di Ponderano, ci sarà l'assessore Marco Gardiolo, che è una figura molto attiva nel ricordo di Pozzo, e anche il curatore del museo che è sito proprio a Ponderano e che è sempre visitabile, in cui sono raccolti tanti cimeli della vita di Vittorio Pozzo. Ci sarà Nicolò Mello, che è un giornalista e collega, a moderare l'evento. Si inizia alle 20:45 e ci sarà naturalmente spazio per tante domande, per anche un po' di dibattito, mettiamola così, sulla figura di Vittorio Pozzo.
Bene, poi se riusciamo ad avere anche qualche bella immagine, noi la mandiamo, Dario, mi raccomando.
Comunque, complimenti, perché la copertina del libro è molto,
molto bella. No, ma io voglio chiedere, grazie, a Dario invece, come nasce questa idea? Perché sai, sono dei personaggi storici, no? Quindi uno... chiedo com'è nata questa idea del libro, Dario?
Tu dici bene, è un personaggio storico, ma in realtà su Vittorio Pozzo ci sono... due libri, la sua autobiografia,
sì,
come tutte le autobiografie va ovviamente presa con le molle, e poi un libro di Mauro Grimaldi scritto più di 20 anni fa, e basta. E onestamente io mi sono sempre chiesto perché una figura comunque fondamentale per la storia del calcio italiano come Vittorio Pozzo non abbia avuto ecco, un risalto di letteratura e di libri dedicati a lui, ha anche pochissime cose dedicate, c'è appunto lo stadio di Ponderano, c'è un campo di allenamento nel centro tecnico di Coverciano e basta, che mi sembra onestamente troppo poco. E partendo da questa domanda con l'editore, che è Roberto Mugavero di Minerva, abbiamo provato insomma a scoprire il perché attorno alla figura di Vittorio Pozzo sia nato questo oblio o questa dimenticanza, ecco, di quanto Vittorio Pozzo invece abbia fatto per il calcio italiano. Una risposta unica non c'è, come spesso accade in questi casi, c'è una somma di fattori, però alla fine in questo libro è venuto fuori anche, per quanto mi riguarda, la conoscenza di aspetti legati soprattutto al Vittorio Pozzo uomo, che onestamente non immaginavo e che invece fanno parte evidentemente della figura e del personaggio.
Assolutamente. Allora Dario, senti, noi ti lasciamo naturalmente al tuo viaggio per arrivare questa sera a questa presentazione, poi se c'è la possibilità di avere qualche immagine anche del museo sarebbe una cosa molto bella da vedere, perché poi ai più giovani è anche giusto, no, mostrare personaggi che hanno caratterizzato proprio la storia del calcio.
Ma
in
tra l'altro
caso
Vittorio Pozzo è stato proprio, cioè io credo che raccontarlo sia bello perché tocchi a 360 gradi ogni aspetto del calcio. Noi siamo giornalisti, no? Allora, tante volte tu vedi il calcio con i tuoi occhi, E lui l'ha visto con gli occhi del giornalista, con quelli del dirigente, con quelli del giocatore. Chi può raccontarlo meglio?
Certo,
meglio
certo.
Di chi c'è stato dentro in ogni modo.
Assolutamente. Dario, noi come sempre ti ringraziamo. Poi ci risentiamo più avanti per altri approfondimenti insieme a te, ma anche per questa cosa di questa sera. Mi raccomando, fammi sapere, perché ci farebbe molto piacere.
Quindi, molto volentieri, momento, Marco. Grazie mille.
Come sempre, e buon proseguimento e in bocca al lupo, lo ricordiamo.
Viva il lupo.
Mi rimetti la copertina del libro, così lo salutiamo ancora mostrando la copertina, lo chiedo in regia, eccolo qui, Dario Ronzulli, Vittorio Pozzo, il padre del calcio italiano. E questa sera, insomma, ci sarà un'altra presentazione, ce n'è stata un'altra in settimana, è vero, a Bologna mi sembra, esatto. Dario, è vero, anche lì a Bologna dove... giustamente è stato presentato, tu sei lì a Bologna, avete presentato il libro, ne avevamo parlato e ti avevo già fatto un in bocca al lupo. Grazie Dario, a presto.
Grazie mille, grazie mille a te, un saluto a tutti.
Grazie.
Da qualche
a
giorno
Ronzulli.
Proprio qui a Roma inizia più libri.
Sì.
Allora facciamo un appello, ragazzi, comprate un libro, leggete a Natale, regalate un libro qualsiasi, che
esatto,
sia di sport,
esatto.
Perché spegnete la TV e accendete il cervello,
che sarebbe meglio,
che
sarebbe
forse
meglio.
Sarebbe in qualche
leva
modo
pure un po' i social
meglio.
Di mezzo. No, e tra l'altro vi dico che abbiamo in mente, lo sto già dicendo, a Zona Gol ci sarà il 27 partirà una rubrica carina insieme a Cristiano Cesarini che stiamo facendo, che riguarda un libro, che è quello, lo posso dire, di Michele Grilli, che dovrebbe arrivare qui in redazione a giorni, Capitano mio capitano.
Bello, sì, l'ho
e
letto.
Guardate che è un libro molto bello e noi faremo un percorso con una serie di capitani, non sono sempre quelli famosi, attenzione, ce n'è qualcuno meno conosciuto ma che ha una storia importante. E con Michele Grilli insieme a Cristiano Cesarini abbiamo deciso di fare questa cosa la domenica sera e vi racconteremo, e molte volte avremo anche proprio il capitano di turno ospite, quindi sarà
bello,
veramente un bel momento.
Io tra
da
l'altro
condividere.
Il sabato, non so se te ne sei mai accorto,
sì, certo,
il sabato facciamo una rubrica che si chiama Allenamenti letterari,
certo.
Scegliamo un libro di sport qualsiasi, che sia il calcio, il basket,
ecco, pensaci tu. Che intanto hai già dei libri anche pronti che
sì,
dovranno
sì.
uscire.
No, ma i libri importanti è comprarne
esatto.
almeno uno,
certo.
E leggerli soprattutto.
Poi ce n'è un altro che presenteremo a giorni. Ci fermiamo, break, perché arriva Mario Sconcerti per chiudere Maracanà del venerdì, a tra poco.